Amen.
Einfach wunderbar, dass wir in all den Sprachen die Gesänge, die Lobpreise.
È meraviglioso che in tutte le lingue noi possiamo cantare i cantici e gli inni, che possiamo ascoltarli e cantarli. Ed io mi auguro che la nostra corale, che canti almeno ogni primo fine settimana del mese, anche in inglese o in lingua francese. E poi mi auguro veramente che tutti coloro che vorrebbero cantare un cantico in lingua russa o in polacco o in qualsiasi lingua, che tutti ne abbiano la possibilità e che ci rallegriamo con ognuno, affinché ogni lingua si senta inclusa e che nessuno si senta escluso. Anche oggi vorremmo darvi il benvenuto specialmente a tutti coloro che sono venuti fuori dall'Europa, tutti quelli che sono venuti in questo fine settimana, chi abbiamo dal Canada, chi abbiamo qui oggi o che sia diventato cittadino europeo. Al giorno d'oggi tutto è possibile. Dio vi benedica in modo veramente speciale. E se mi chiedete che ne è stato di ieri sera, e il pensiero mi è venuto, chi ha ascoltato ieri, c'erano più di 1000 computer collegati in tutto il mondo o no? E per favore fate attenzione, ieri erano collegati gruppi, assemblee, singoli collegamenti si sono uniti a noi ieri sera. Non è questo straordinario? Chi avrebbe pensato a questo 20 o più anni fa o 50 anni fa, quando i suggelli sono stati aperti nel marzo 1963, chi avrebbe pensato a questo? Che questo ultimo messaggio avrebbe raggiunto le estremità della terra? Quale testimonianza? Che noi realmente siamo arrivati adesso alla fine del tempo della grazia. Io non lo so, talvolta sono ripreso perché leggo così tante email, ma se non lo faccio sono pure ripreso. Non è semplicemente possibile accontentare tutti, ma oggi abbiamo ricevuto delle speciali telefonate ed anche degli SMS da Colvesi, una telefonata dal Giappone, il fratello Ngonga, il fratello Bruce, il fratello Mwamba da Melbourne, Australia, poi il fratello e la sorella Trapani mandano i saluti, ancora dal Sud America e poi dal Sudafrica e poi da Nairobi e da Haiti, dal Guatemala, da Durban, dal Sudafrica, da Port Elizabeth, Sudafrica, tutti ascoltano. Devo leggere tutte queste email che sono arrivate oggi? Le leggo. Realmente da tutto il mondo le email sono arrivate, da coloro che erano uniti a noi e che sono stati benedetti ieri sera e che hanno ricevuto e accettato la parola del Signore. Possa Dio benedirli tutti, possa Egli essere con loro. E come abbiamo letto nella parola di introduzione, nel verso 23, anche questo è molto importante, fratelli e sorelle, che non diciamo soltanto che noi crediamo, ma che trovi adempimento un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa di Dio. Non tre o quattro in una città. Allora nessuno crederà. Qui è scritto, nero su bianco, Giovanni 17, verso 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E soltanto se noi, quale corpo del Signore, quali membra che tramite lo Spirito di Dio siamo stati battezzati in un solo corpo, se veniamo a questa perfetta unità, e questo a motivo affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. L'unità dei veri credenti in questo tempo è il comandamento dell'ora. E questo può avere successo soltanto sotto il diretto insegnamento e la guida dello Spirito Santo. Per favore, prendete questa parola seriamente, come è scritto qui. Io in loro e tu in me. Se egli è in voi e in me, allora arriveremo a questa perfetta unità. Non una unità in parte, ma verremo in una perfetta unità, affinché tutto il mondo possa sapere che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Lì viene manifestato che egli ci ha amati come ha amato lui e come noi ci amiamo gli uni gli altri per grazia. È così straordinario, fratelli e sorelle, se ci ricordiamo, permettetemi di dire questo uno o due volte, 1160 collegamenti, 1160 computer erano collegati in tutto il mondo. E se pensiamo che in alcune chiese sono realmente più di 3.000 o 4.000 persone, specialmente in Africa, e siamo riconoscenti, e sappiamo che non è soltanto scritto in Isaia 55 ciò che il nostro Signore ha detto, la parola che esce dalla mia bocca non ritornerà a vuoto a me. Noi possiamo sperimentare per grazia che la parola viene ascoltata in tutto il mondo, che viene ricevuta, e come ha detto il nostro fratello nella parola introduzione, come egli ha pregato, il Signore unge i nostri occhi, egli apre le nostre orecchie, egli apre i nostri cuori. E ora la domanda: quando questo è accaduto con i discepoli? È accaduto dopo la resurrezione, quando il nostro Signore parlò di Mosè, dei Salmi e di tutti i profeti. Quando egli si riferì a ciò, quando egli indicò l'adempimento di ciò che era stato annunciato, di ciò che era stato profetizzato nelle profezie dell'Antico Testamento, e mentre loro ascoltavano la parola della Scrittura, il Signore fece entrambi. Egli mostrò l'adempimento e aprì il loro intendimento per conoscere la scrittura. Nessuno aveva più bisogno di interpretare, tutti avevano ascoltato la parola e per fede l'ebbero rivelata ed ebbero l'esatta comprensione per ogni cosa. Voi tutti lo sapete, il fratello Branham era quell'uomo che Dio ha usato nel nostro tempo. E come abbiamo detto molte volte, se noi sapessimo soltanto ciò che Dio ha fatto nel passato, anche ciò che Egli ha fatto fino al 1965, cosa ve ne fareste di questo? Cosa me ne farei io? Se non avessimo parte in ciò che Dio fa adesso, allora vivremmo nel passato, guarderemmo indietro, daremmo la gloria al profeta e persino i suoi oggetti personali, faremmo il pellegrinaggio alla sua tomba. No, noi non lo facciamo e non predichiamo il profeta, noi predichiamo Gesù Cristo, il crocifisso, il risorto. Noi non predichiamo neanche Paolo né Pietro, noi predichiamo ciò che Dio ha rivelato a Pietro, a Paolo o al fratello Branham. E per la grazia di Dio conduciamo il popolo di Dio in tutto il consiglio di Dio. Voi lo sapete pure, anche riguardo al tempo della fine, il fratello Branham ha visto e ha detto sette cose, ciò che sarebbe accaduto. Non entreremo in ciò, perché in parte si riferiscono alla nostra nazione e alla seconda guerra mondiale. Egli vide ciò che sarebbe accaduto con i conduttori e coloro che fuorviano, ma egli vide anche una cosa, vale a dire che una macchina realmente sarebbe stata guidata senza autista. E tutti coloro che fossero interessati a ciò possono prenderlo da internet. Possono prendere queste pagine da internet. La macchina viene mostrata senza un autista al volante, migliaia di chilometri, sia in California, sia in Nevada, o a Monaco, o a Braunschweig, sono state fatte delle prove di guida. E se poi pensiamo a ciò che il fratello Branham l'ha detto, l'ha predetto, quando queste cose accadono, allora la fine è molto vicina. Non soltanto un cambio automatico nella macchina, ma che può viaggiare sulle autostrade, può anche parcheggiare automaticamente. Nessuno ha bisogno più di sedere al volante, soltanto pigiare alcuni bottoni e la macchina guida. Come il fratello Branham l'ha visto nel 1933. Perché menzioniamo queste cose? Dio non soltanto ha rivelato la sua parola, egli ci ha pure dato segni tramite i quali possiamo riconoscere che il tempo è giunto. E anche quello che abbiamo menzionato ieri sera in merito ai negoziati, sia con i musulmani, in merito al Monte del Tempio, sia riguardo al Monte Sion con i giudei e tutti gli altri luoghi, ogni cosa deve aver luogo in tale maniera affinché il patto possa essere fatto, il trattato possa essere firmato. E come abbiamo ascoltato, l'uomo a New York è entrato nella sinagoga dei giudei e ha detto che ha piena comprensione per loro. Egli vuole realmente diventare papa. È entrato nella sinagoga ieri e ai giudei ha testimoniato cosa vorrebbe fare. Vedremo come andranno le cose. In ogni caso, la volontà di Dio accadrà. Abbiamo toccato ciò brevemente nella lettera circolare e chiediamo a tutti quelli nelle altre lingue di scusarci che andiamo un po' più veloce adesso. In realtà volevamo pubblicarla allo stesso tempo nelle tre lingue principali. E il motivo per il quale l'abbiamo pubblicata in tedesco è perché vogliamo annunciare che il Venerdì Santo nella città di Böblingen, nel sud della Germania, ci sarà una riunione speciale. E il sabato ci sarà una riunione a Salisburgo e domenica a Zurigo. Questo è in realtà il motivo principale per il quale abbiamo pubblicato per primo la lettera circolare in lingua tedesca, perché vogliamo annunciare queste riunioni. Poi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle a Bruxelles e a Parigi, l'annunceremo nella lettera circolare in lingua francese, il 13 aprile a Bruxelles e il 14 aprile a Parigi, Dio volendo. Vogliamo recuperare il tempo. Vogliamo essere disponibili al Signore affinché gli ultimi siano chiamati. Anche adesso auguriamo a tutti quelli che sono uniti con noi online che non si uniscano soltanto con noi, ma che si uniscano con il Signore, con la parola, tramite lo Spirito Santo, affinché tutti abbiano rivelato ciò che la parola ci dice per mezzo dello Spirito Santo, vale a dire che possiamo comprendere ciò che è scritto e tutti saranno ammaestrati da Dio. E se Dio ci ammaestra, allora Egli lo fa sempre secondo la sua parola e tramite la sua parola. Perciò Egli dice: se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me, noi apprezziamo la parola di Dio, noi amiamo la parola di Dio e siamo riconoscenti che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e che il Signore include ogni cosa fino alla fine del tempo, finché il nuovo cielo e la nuova terra saranno qui. Ogni cosa Dio l'ha detta in anticipo in questo libro. Ciò che deve essere ancora evidenziato è che Dio molte volte delle cose che vengono dopo le ha dette prima, e delle cose che vengono prima Egli le ha dette dopo. Nella profezia della Bibbia non sono in ordine nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento sì. Nel Nuovo Testamento ogni cosa è in ordine. Ogni cosa è scritta, e in particolare, se pensiamo a ciò, cos'è? L'ho annotato. 186 citazioni nel Nuovo Testamento soltanto dai Salmi. Potete fare lo sforzo di leggere tutti questi Salmi e vedrete in quanti posti li trovate nel Nuovo Testamento in riferimento all'Antico Testamento, e sono citati nell'adempimento, giusto come Dio l'ha preordinato. E questa è la grazia che il Signore ci ha dato. che noi realmente non parliamo soltanto del messaggio del tempo della fine, non parliamo soltanto del dono del Signore o in merito a quello che avrà luogo prima, ma che ci lasciamo collocare che la parola di Dio, secondo ciò che accade nel piano di salvezza, che possiamo collocare tutto questo per grazia. Principalmente penso ai fratelli che non fanno questo. E c'è soltanto confusione. Recano confusione. Si riferiscono al profeta, ma nessuna volta ritornano alla Bibbia. La Bibbia la tengono chiusa e prendono le citazioni del profeta e fanno con ciò quel che vogliono. Si sono seduti sulla cattedra di Mosè e sulla cattedra del fratello Branham. E a cosa serve? Non ritornano alla parola, non collocano ogni cosa correttamente e perciò recano soltanto confusione tra la gente. Non voglio infastidirvi con queste cose, ma ciò mi porta molto dolore in tutto il mondo. Queste cose che non vengono collocate biblicamente. E le varie direzioni sorgono. Per favore, rimaniamo fermi su ciò. Ciò che il nostro Signore ha detto, io in loro. Questa è la precondizione, io in loro. Non delle idee, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Affinché il mondo sappia, conosca che tu mi hai mandato e li hai amati. Da questo riconosceranno che egli ci ha amati e prima della fondazione del mondo egli ha potuto predestinare e ha potuto scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello. Benedetto sia il nome del Signore. Ora esaminiamo alcuni passi della scrittura, specialmente in merito al caro popolo eletto di Israele. Come abbiamo detto ieri sera, i negoziati in merito al Monte Sion, il Monte Sion appartiene al Signore, appartiene semplicemente al Signore. Nessun negoziato dovrebbe essere fatto. È una cosa che si comprende da sé. Leggiamo in Zaccaria, capitolo 2, verso 12. Zaccaria, capitolo 2, verso 12. L'Eterno prenderà possesso di Giuda come sua eredità nella Terra Santa e sceglierà ancora Gerusalemme. Ogni carne stia in silenzio davanti all'Eterno, perché egli si è destato dalla sua santa dimora. Anche questo lo vedremo adesso nel collegamento. Poi abbiamo qui in Zaccaria capitolo 8, e qui leggiamo il verso 3, Zaccaria capitolo 8, verso 3. Così dice l'Eterno, io ritornerò a Sion e dimorerò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata la città della fedeltà e il monte dell'Eterno degli eserciti, il monte della santità. Anche qui abbiamo una grande lezione per la Chiesa del Nuovo Testamento. Il Signore Dio non visiterà il suo popolo a Babilonia, a New York o da qualche parte, ma sul terreno santo della Terra Santa, la terra che egli stesso ha scelto. Là egli riceverà il suo popolo di nuovo. Dove riceverà egli la Chiesa del Nuovo Testamento? Nella confusione? No! Soltanto se noi ritorniamo alla parola che è uscita da Gerusalemme, al monte Sion, alla parola di Dio. Perché così è scritto, Michea capitolo 4 e Isaia capitolo 2. La parola del Signore uscirà da Gerusalemme e dal monte Sion l'insegnamento. Dunque, non nel pensiero, ma nella certezza di fede che il Signore realmente ci ha portati fuori da ogni cattività babilonese, ci ha portati fuori, ci ha chiamati fuori, ci ha portati fuori. E noi non prendiamo nulla di ciò, tutti gli insegnamenti e le dottrine che erano là nelle denominazioni. No, un nuovo totale inizio, come il popolo di Israele, così anche la Chiesa. Un totale nuovo inizio che Dio ha fatto con noi in questo tempo. Ora, in merito al ministero di Giovanni Battista, l'abbiamo evidenziato molte volte e del continuo lo faremo per mostrare che egli non ha preparato una via per se stesso, ma egli ha preparato la via al Signore. E ora, brevemente, questi posti. In Matteo capitolo 3, e qui i primi tre versi. Matteo capitolo 3, dal verso 1. Or in quei giorni venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E ora viene. Questi infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia, quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo è l'uomo che fu annunciato nella profezia della Bibbia, che sarebbe venuto, la cui voce avrebbe gridato nel deserto. E quando il tempo fu compiuto, ciò è accaduto. E fratelli e sorelle, se volete fare lo sforzo di contare quante volte è scritta la parola adempisse in Matteo capitolo 1, Matteo capitolo 2, Matteo capitolo 3, la parola adempisse, del continuo adempisse. Matteo capitolo 1, giusto due o tre passi della scrittura. Matteo capitolo 1, verso 22. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. E poi viene il passo della scrittura in Isaia capitolo 7 verso 14. Ecco, or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che Dio aveva annunciato. ciò che accadde in quel tempo. Leggete tutti questi passi della Scrittura fino al verso 14 nel capitolo 2. Matteo capitolo 2 verso 15. E rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto. Ci sono tre passi della scrittura che dicono la stessa cosa, e questi tre passi della scrittura sono differenti nel loro adempimento. In Esodo capitolo 4 potete leggerlo. Possiamo leggerlo insieme. La Israele è il figlio primogenito che Dio avrebbe chiamato fuori dall'Egitto. Poi Osea capitolo 11, poi Matteo qui. In Esodo capitolo 4 verso 22. E tu dirai al faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Perciò io ti dico: lascia andare il mio figlio affinché mi serva. Poi continua. E poi la parola dell'Antico Testamento: ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto. E poi Giuseppe ricevette l'incarico in sogno di prendere Maria e il bambino e di andare in Egitto, affinché la parola dell'Antico Testamento, perché era una profezia della Bibbia, trovasse adempimento. Egli andò in Egitto e poi venne l'adempimento. Fuori dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Fratelli e sorelle, la cosa importante nella predicazione della parola è il corretto collocamento biblico di tutti i passi della scrittura che ci sono disponibili. E noi ne abbiamo un gran numero. Voi tutti lo sapete, potete esaminarli, specialmente in merito ad Apocalisse capitolo 10. Così tante cose sono state dette e scritte, e nessuno prende in considerazione che in ogni caso dobbiamo basarci su due o tre passi della scrittura o più per sapere in quale collegamento appartiene realmente. Diciamolo umilmente, e spero che sia compreso correttamente. Il fratello Branham ha detto molte cose anche riguardo ad Apocalisse capitolo 10. Complessivamente 69 volte egli si è riferito e ha menzionato Apocalisse 10. 69 volte nelle sue predicazioni ha menzionato Apocalisse 10. E poi egli ha fatto il paragone con il suo ministero. Qui l'angelo con la settima tromba e qui il settimo messaggero per la Chiesa. E chi ascolta attentamente e chi legge attentamente, allora il fratello Branham, ogni volta che si è riferito al suo ministero, ha parlato al plurale, ma neanche una sola volta al singolare. E questo bisogna saperlo, per la grazia di Dio bisogna saperlo, che egli era un profeta e sapeva esattamente dove apparteneva, dove era il suo ministero, vale a dire quale ultimo angelo per la Chiesa, per predicare tutto il consiglio di Dio. E perciò egli usava sempre la parola al plurale, misteri, misteri, che egli avrebbe rivelato tutti i misteri, perché era riferito a lui quale ultimo messaggero nell'ultima epoca della Chiesa. Ogni cosa, dalla caduta nel giardino dell'Eden, tutto il consiglio di Dio, tutto ciò che era nascosto, per rivelare queste cose e condurci nel segreto piano di salvezza del nostro Dio. Perciò egli ha sempre parlato di misteri quando si è riferito al suo ministero. Ma quando viene riferito al ministero dell'ultimo angelo con la tromba, allora la parola è scritta al singolare in Apocalisse capitolo 10. E non soltanto al singolare, ma al singolare leggiamo, leggiamolo affinché possiamo saperlo esattamente dove appartiene il singolare e cosa si intende col singolare. Apocalisse capitolo 10 verso 7. Ma nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba, si compirà il mistero, singolare, il mistero di Dio. Chi è il mistero di Dio? Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. Dio manifestato nella carne, giustificato nello spirito. Tutti conoscono 1 Timoteo capitolo 3 verso 16. Allora il mistero di Dio si compirà secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. La mia domanda è indirizzata a tutti i fratelli, a tutti i fratelli che non guardano più la parola di Dio, e tutti coloro che ascoltano in tutto il mondo, che sappiano che non c'è uomo sulla terra che potrebbe apprezzare il ministero del fratello Branham più di quanto lo faccia io. Ma il mio compito è di collocare ogni cosa biblicamente. E qui in Apocalisse capitolo 8, chi legge Apocalisse capitolo 8 all'apertura dei sette suggelli, poi il verso 2, leggiamo questo verso, Apocalisse capitolo 8 verso 2. Ed io vidi i sette angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Questi sette angeli naturalmente non sono i sette angeli per la Chiesa che sono nella destra del Signore, dove viene detto a questo angelo scrivi, a questo angelo scrivi. Qui sono sette angeli che stanno davanti al trono di Dio nel cielo e a loro furono date sette trombe e poi hanno suonato le loro trombe, nel verso 7, il secondo nel verso 8, il terzo nel verso 10, il quarto nel verso 12, sì, e poi ne rimangono tre. E perciò è scritto nell'ultimo verso, nel capitolo 8 di Apocalisse, verso 13, poi vidi e udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce, che diceva a gran voce: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. E poi viene il quinto nel capitolo 9, dal verso 1, poi viene il sesto nel capitolo 9, dal verso 13, e poi viene l'annuncio. Nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio. Fratelli e sorelle, io stesso mi chiedo: dov'è il rispetto davanti alla parola di Dio? Dov'è la riverenza? Che realmente ogni cosa deve essere collocata in modo corretto e venga messa laddove appartiene. Ai sette messaggeri per le sette chiese vengono indirizzati sette messaggi. E all'angelo della chiesa scrivi, e all'angelo della chiesa scrivi, e così via. E noi siamo riconoscenti per questi sette messaggeri per le sette epoche della chiesa che il Signore ci ha lasciato. E ogni messaggero per l'epoca della chiesa ha un messaggio divino in sé. E noi dobbiamo esaminarci mentre leggiamo ogni messaggio per l'epoca della chiesa, che ne è di noi. È anche scritto della dottrina di Balaam, che alcuni professavano, e poi è scritto della profetessa Jezebel. È importante per noi che leggiamo questi messaggi alle chiese e che ci esaminiamo alla presenza di Dio. Allo stesso modo è anche importante che rispettiamo il collocamento divino e che sappiamo che con Dio non può esserci alcuna confusione, che Dio ha collocato ogni cosa in modo meraviglioso. Ora, nel verso 3, e poi per avere davanti a noi dall'Antico Testamento, ma non soltanto per noi che siamo radunati qui, ma per i fratelli in tutto il mondo che predicano la parola, che distribuiscono il cibo spirituale, che hanno bisogno dell'orientamento biblico nella parola per essere in grado di trasmetterlo. Dio sia ringraziato per le trasmissioni. Dio sia ringraziato che le estremità della terra possono essere raggiunte e che tutti possono essere ammaestrati da Dio rispettando la parola. Qui abbiamo brevemente Apocalisse capitolo 10, nel verso 2 vediamo che questo potente angelo che era avvolto in una nuvola e con l'arcobaleno sul capo, nel verso 1, e poi egli scende con un libro aperto. Già qui viene confermato che ciò accade dopo l'apertura dei suggelli, vale a dire ciò che è scritto nel capitolo 10. Nel capitolo 5 di Apocalisse il libro era sigillato, era chiuso, nel capitolo 10 è aperto. E il Signore, quale angelo del patto, scende e gli mette un piede sul mare e uno sulla terra. Egli è il proprietario originale. Egli ha il diritto su questa terra ed egli ritornerà e inizierà il suo regno millenniale. Poi il verso 3: e gridò a gran voce come un leone ruggente. qui ne abbiamo parlato anni fa, come un leone ruggente. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Soltanto allora, quando egli, quale leone della tribù di Giuda, quale proprietario originale, quando egli scende e mette un piede sul mare e uno sulla terra, allora viene l'annuncio di ciò che sarebbe accaduto quando il settimo angelo con la tromba avrebbe suonato. E proprio qui, come abbiamo detto molte volte, fratelli e sorelle, si deve trovare la parola chiave. Quando il Signore dice: io ti do le chiavi del regno dei cieli, sì, cari, come viene visto nella realtà? Io ti do le chiavi del regno dei cieli, l'accesso. Voi potete aprire, potete entrare, potete vedere, ascoltare. Siete all'interno, non siete più davanti alla porta, ma io ti do le chiavi del regno dei cieli. Non vedete le cose dall'esterno. Ora voi siete nel regno di Dio e potete vedere ciò. Poi vediamo tutti i collegamenti qui, come Dio li ha collocati in ordine nella sua parola. Io posso soltanto ringraziare il Signore con le lacrime agli occhi, ringraziando il Signore per la chiarezza della sua parola, per il collocamento biblico di ogni cosa che appartiene al piano di salvezza del nostro Dio. Soltanto quando facciamo lo sforzo di seguire la parola chiave, e gridò a gran voce come un leone ruggente. Le scritture dell'Antico Testamento noi tutti le conosciamo, e tuttavia ve le leggo affinché tutti sappiano, specialmente tutti i nostri fratelli su tutta la terra, che devono condividere la parola e devono trasmetterla. Voglio leggere questi passi proprio brevemente, vale a dire Gioele capitolo 3, qui leggiamo dal verso 15. Nella Bibbia tedesca sono quattro capitoli. Gioele capitolo 3 verso 15. Il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Dunque, qui vediamo il collegamento con il nostro Signore, quale leone della tribù di Giuda, che allora ruggirà. E noi tutti sappiamo che il fratello Branham, quale esperto cacciatore, mentre era in Sudafrica, una volta egli udì ruggire il leone. E poi disse che questo nessuno può immaginarlo. Non soltanto tutto ciò che c'è nella natura, ma ogni cosa sta in silenzio nel momento in cui il leone rugge. Ogni cosa rimane in silenzio. E il fratello Branham disse: ciò attraversa veramente le ossa. Ma qui il collegamento adesso. Verso 16. L'Eterno ruggirà da Sion. Non da New York, non da Krefeld, non da Jeffersonville, non da Tucson, ma da Sion, da Gerusalemme. Ed egli farà udire la sua voce. E chi legge fino alla fine, nel verso 16, ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli di Israele. qui abbiamo il preciso collegamento e sappiamo dove appartiene. Verso 17, allora voi riconoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Allora il mistero di Dio giunge a compimento. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion, mio Monte Santo. Così Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. Qui vediamo il preciso collegamento quando il leone ruggirà, ciò che accadrà. Qui in Amos, capitolo 1, nel verso 2, potete leggerlo. Amos, capitolo 1, verso 2. Egli disse: l'Eterno rugge da Sion e fa sentire la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori fanno cordoglio e la sommità del Carmel è inaridita. Ogni cosa viene descritta. Possiamo leggere in Geremia 25. Possiamo andare in tutti questi passi della scrittura che testimoniano di ciò. Ritorniamo all'Evangelo di Giovanni per comprendere ciò che Dio vuole fare con noi. E diciamolo ancora una volta, non è sufficiente che per la grazia di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo, che possiamo collocare la parola della profezia correttamente, che possiamo portarla nel giusto collegamento dove appartiene. Anche noi dobbiamo riconoscere il nostro tempo, la nostra ora. Dobbiamo essere collocati. E come abbiamo letto in Giovanni 17, verso 23, un solo cuore, una sola anima. Non c'è nessuna discussione in merito ad alcun soggetto, dove tutti sono ammaestrati da Dio, dove l'intendimento è aperto a tutti e che tutti hanno la stessa rivelazione da Dio e la trasmettono, dove nessuno viene più e chiede: come vedi questa cosa? O come vedi ciò? Io posso ricordarlo. È stato molti anni fa, 60 anni fa, quando i predicatori si radunavano nella nostra casa, in casa nostra, sì. Come vedi questo? Come vedi questo? Oggi non si tratta più di questo come io o come voi vedete queste cose. Oggi si tratta come Dio ci ha mostrato queste cose nella sua parola e come sono state collocate da Dio in modo appropriato e come noi ci lasciamo collocare. Noi l'abbiamo letto specialmente nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, come il ministero di Giovanni Battista ha compiuto ciò per cui egli era stato mandato. Quale sarà il risultato dell'ultimo messaggio, fratelli e sorelle? Questa non è la mia decisione. Questa è la decisione di Dio. Alla fine di questa epoca ci sarà una sposa senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio e suggellata con lo Spirito Santo. Sarà pronta per incontrare il Signore quale sposo. Qui in Giovanni, capitolo 3, leggiamo dal verso 27. Giovanni, capitolo 3, verso 27. Giovanni rispose e disse: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Anche voi ed io non possiamo ricevere nulla, ma possiamo ricevere ogni cosa che Dio ci dà. E questo l'accettiamo. Poi il verso 28, voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. Alleluia! Io non sono il Cristo, ma sono il suo precursore. Sono stato mandato quale suo precursore. E se poi ascoltiamo le parole, il messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. Dio ha mandato il profeta, ha mandato il messaggio, ce l'ha lasciato e noi lo portiamo da un posto all'altro, da un continente all'altro, per chiamare fuori la sposa e condurla allo sposo. Ascoltate il verso 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente. Alleluia! Anch'io mi rallegro con tutto il cuore. Si rallegra grandemente alla voce dello sposo che abbiamo ascoltato. Così il fratello Branham, quale amico dello sposo, egli ha portato un messaggio allo stesso modo come Giovanni Battista, un uomo mandato da Dio secondo la promessa di Isaia 40 e Malachia capitolo 3. Un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio indirizzato al popolo di Dio. E l'adempimento della scrittura che ha avuto luogo in quel tempo ha avuto luogo anche adesso. Leggiamolo ancora una volta con un cuore riconoscente. Verso 29. Colui che ha la sposa è lo sposo. Lo sposo ha la sposa anche nel naturale. Anche nel naturale. Lo sposo ha la sposa. Ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente. Fratelli e sorelle, da oggi in poi rallegriamoci che quale sposa abbiamo ascoltato la voce dello sposo. Noi non abbiamo soltanto il messaggio del messaggero, ma abbiamo ascoltato la voce dello sposo, e questo ci distingue da ogni altro che cammina nelle proprie vie nel messaggio. Come è scritto qui, l'amico si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Diciamolo sinceramente, se non prendessi sempre a cuore ciò che è stato fatto nel messaggio, allora la mia gioia non potrebbe essere così grande riguardo a ciò che Dio ha rivelato e di ciò che ha fatto. Potrebbe essere già perfetta, ma fino ad ora ho un grande dolore a motivo della Chiesa, a motivo della sposa. Poi il verso 30, Giovanni 3, verso 30, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Poi il verso 33. Colui che ha ricevuto la sua testimonianza ha solennemente dichiarato che Dio è verace. Avete ricevuto la sua testimonianza? Chi l'ha ricevuto ha solennemente dichiarato che Dio è verace, che gli ha dato le promesse e che le ha adempiute, e che noi abbiamo parte in ciò. E poi il verso 34, infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio. Perché Dio non gli dà lo spirito con misura. La pienezza di Dio è disponibile per noi. Poi i versi 35 e 36. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Ora ascoltate attentamente. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Questa è una parola molto seria. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Ma chi non crede nel Figlio, qui abbiamo il collegamento riguardo alla fede e all'ubbidienza, che la fede non è soltanto una confessione di labbra, ma la fede è collegata all'ubbidienza per grazia, come era anche con Abramo. Abramo credette e Abramo ubbidì. Un esempio Dio ce l'ha dato con questo. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non crede nel Figlio non vedrà la vita. Una parola molto seria, è specialmente indirizzato a tutti i nuovi arrivati, indirizzata a tutti i giovani che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore. L'ubbidienza appartiene alla conversione. Il battesimo in acqua appartiene alla fede, come scritto: chi crede ed è battezzato. In questo fine settimana c'è ancora ghiaccio sulla piscina. I battesimi si possono fare all'inizio di aprile. Dio ve lo mette già in conto se siete già pronti ad essere battezzati. Diciamolo ancora una volta. La fede è collegata con l'ubbidienza. La disubbidienza è anche con i credenti come il peccato di stregoneria. E devono sbarazzarsi di ciò. Devono sbarazzarsi dell'incredulità. Perché l'incredulità conduce alla disubbidienza. La fede conduce all'ubbidienza. E noi crediamo con tutto il nostro cuore, come dice la Scrittura. Riassumiamo ciò che è diventato grande per noi in questo fine settimana. Le profezie della Bibbia vengono adempiute, specialmente Israele e nel nostro cuore. E ciò che accade là. Non vogliamo dirlo ancora una volta, ma vediamo ciò che è accaduto nel corso degli anni. Tutto ciò che è accaduto dal 1948 al 1967, ciò che era sotto il controllo della Giordania, adesso è sotto il controllo del cattolicesimo romano. Se si va a Capernaum, sul monte della trasfigurazione, anche adesso nel Getsemani, ovunque si vada, anche sul monte Carmelo, ovunque si deve pagare per entrare. C'è sempre qualcuno che ha il diritto su ciò, ed ora anche il monte Sion. Tutto questo accade ed è realmente collegato con la fine del tempo. E perciò, diciamolo come lo dice la Chiesa Cattolica, ora viene l'ultimo Papa che metterà ogni cosa in ordine affinché il trattato, il patto possa essere fatto. E fratelli e sorelle, diciamo pure questo con tutta certezza: noi non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo arrivati veramente alla fine del tempo della fine. E se siamo radunati qui nel nome del Signore, da ogni popolo, lingua e nazione, da tutto il mondo, se siamo radunati qui per ascoltare la parola del Signore, allora questa non è una coincidenza. Questo è stato ordinato da Dio in tale maniera, affinché l'ultimo messaggio venga proclamato veramente in tutta chiarezza, con ogni verità, e che venga collocato biblicamente e venga annunziato a tutto il mondo. E tutti quelli che hanno orecchio per ascoltare, ascolteranno. E tutti quelli i cui occhi sono stati unti vedranno ciò. È veramente la grazia del nostro Dio che abbiamo una diretta parte in ciò. È soltanto grazia. Nessuno di noi avrebbe potuto investigare e vedere dove saremmo nati, quando saremmo nati, come la nostra vita sarebbe stata. Dio ha condotto ogni cosa ed Egli decide ogni cosa. Credo che, non so se si adatta qui, ma anche quando il fratello Branham si è dipartito, in quel tempo abitavo a Louisen Street numero 160. Non avevo idea dell'incidente che egli aveva avuto e della sua dipartita. Non potevo affatto saperlo, ma così, come verace la parola di Dio, io ho realmente visto il fratello Branham nel momento in cui egli fu preso dalla terra e portato nella gloria. L'ho visto su una nuvola, vestito con un abito che saliva così, fu preso così. Ed io dissi in questa visione: fratello Branham, tu non sei il figlio dell'uomo, perché ti vedo su questa nuvola? Senza avere idea, senza sapere che questo era il momento quando egli fu chiamato a casa. Ma voi potete immaginare cosa questo è significato per me. Quando è stato? Il 5 o il 6 gennaio, quando ho ricevuto una lettera dal fratello Ambruster che il fratello Branham si era dipartito. Il 5 o il 6 gennaio. Potete immaginare quanto sono riconoscente, quanto lo sono stato e quanto lo sarò, che Dio ha condotto in tale maniera senza che io facessi qualcosa. Anche i servitori di Dio hanno bisogno di una conferma divina. non per essere un seguace, ma come Eliseo vide quando Elia fu portato su nel cielo. Noi non siamo Elia, non siamo Eliseo, ma Dio è lo stesso e Dio opera in modo soprannaturale. E Dio realmente decide ogni cosa. Dunque, come ha detto il fratello Branham, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Cosa ne sapevo del significato di questo? Voi tutti potete ricordarlo, anche il fratello Alfred Borg e il fratello Smith e alcuni in mezzo a noi. Cosa abbiamo fatto in quel tempo? Abbiamo immagazzinato degli alimenti naturali, perché il Signore aveva detto: mio servitore, una grande carestia sta per venire, immagazzina del cibo. Io non avevo idea che con questo si intendeva un cibo spirituale, non lo sapevo. Abbiamo immagazzinato patate, olio, farina, abbiamo immagazzinato tutto ciò che serve al nutrimento e poi non accadde nulla, non venne nulla. Nel 1961 fu costruito il muro di Berlino. I carri armati russi e quelli americani stavano uno di fronte all'altro alla porta di Brandeburgo. Nessuno sapeva ciò che sarebbe accaduto dopo. E poi l'uomo di Dio disse: fratello Frank, tu hai frainteso ciò che ha detto il Signore, hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale e hai immagazzinato del cibo naturale. E poi venne la spiegazione: Dio manderà una fame di ascoltare la sua parola, è il cibo che devi immagazzinare, è la parola promessa per questo tempo. E poi egli ha evidenziato: il cibo è contenuto sui nastri che sono registrati. In quel tempo neanche una sola predicazione era stata stampata, neanche una. Anche nel 1966, in aprile, nessuna predicazione era stata stampata. È stato il fratello Frank che ha radunato i fratelli a Jeffersonville nell'aprile 1966, affinché i sermoni che erano contenuti sui nastri registrati fossero stampati, in modo da poterli tradurre in differenti lingue. Dio veramente, sin dall'inizio, ci ha dato un diretto collegamento per grazia, senza interruzione, senza alcuna interruzione. Dio ha potuto continuare la sua opera senza alcuna interruzione. Il messaggio è stato portato in tutto il mondo. E per la grazia di Dio non dobbiamo ritirare nulla né correggere nulla. Per favore ricordate queste due parole. La prima in Giovanni, capitolo 3, dello sposo e della gioia del cuore e del giubilo. E ricordate Matteo 25, ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. E noi che abbiamo ascoltato il grido di giubilo dello sposo in questo tempo, la sua voce, che abbiamo ascoltato la sua parola, noi possiamo appartenere a coloro che saranno pronti al ritorno dello sposo. E riceveremo soltanto il seme divino in noi, nessun miscuglio, ma soltanto la parola originale. Ascolteremo e predicheremo e riceveremo, credendo, e l'avremo rivelata. Ancora una volta, Giovanni 17, verso 23. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Realmente un'unità divina che possiamo radunarci qui di un solo cuore e di una sola anima e pregare in tale maniera che il cielo possa aprirsi e che lo Spirito Santo possa cadere affinché possiamo essere scossi con tutto l'edificio e che Dio possa fare il compimento con noi tutti per grazia. Quanti sono riconoscenti per l'ordine divino nel suo piano di salvezza, delle sue promesse e di ogni cosa che Egli fa nel nostro tempo? Al nostro Dio sia la gloria. Possa ciascuno essere benedetto in tutto il mondo, anche per la comprensione divina della Scrittura, per la reale comprensione che Dio ci ha dato. Non che la portiamo noi, no, ma che il Signore ci ha dato, che realmente ogni cosa è collocata in modo biblico, che sappiamo dove appartiene il singolare e sappiamo dove appartiene il plurale, dove i molti misteri devono essere collocati, vale a dire nel ministero dell'ultimo messaggero per la Chiesa. E poi, quando è scritto al singolare il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo giunge a compimento. I giudei in quel tempo loro non hanno riconosciuto il Signore, ma allora guarderanno a colui che hanno trafitto e loro faranno cordoglio e grideranno perdono, e allora il Signore si rivelerà al suo popolo. Sono riconoscente per la santa parola. Possa il Signore benedirci tutti ed essere con noi. Nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi. Chi ha un cantico, magari la corale può cantare di nuovo. La corale può cantare un meraviglioso cantico. Noi siamo radunati qui alla presenza di Dio e siamo riconoscenti per quello che Dio fa adesso. Possano tutti i cantori venire qui di fronte. Noi daremo a Dio la gloria. Spero che tutti abbiano compreso. Abbiamo un nuovo strumento qui, un bel pianoforte Hammond, e noi tutti siamo stati benedetti. Dio è nell'armonia. Laddove c'è Dio, lì c'è armonia. E noi chiediamo che questa armonia sia manifestata cantando e ascoltando la parola in ogni cosa, che questa armonia divina sia in mezzo a noi. momento. Cantiamo la prima strofa e il coro. Soltanto la prima strofa e il coro. Cantico numero 34 nel nostro piccolo innario. Qui abbiamo questo meraviglioso cantico. L'amore di Dio. Cantico numero 34. La prima strofa e il coro. A questo noi diciamo amen. Se volete, potete andare o rimanere qui. Porteremo i saluti nel Venezuela, saluti nel Perù, saluti a Cuba. E lì chiediamo particolarmente che Dio faccia grazia. Le principali riunioni saranno in chiese battiste libere e tutti quelli che verranno là per ascoltare la parola di Dio, il fratello Inodì sarà già là prima di me. E il fratello Erwin Pacheco, che normalmente traduce in lingua spagnola, è già in Venezuela. E insieme, Dio volendo, andremo a Lima, in Perù, per predicare in questa conferenza in Sud America. Ho sempre l'impressione che potrebbe essere per l'ultima volta. Anche adesso, in questo mio viaggio attraverso l'India, sia a Bangkok o a Manila, ovunque ho avuto l'impressione che potrebbe essere per l'ultima volta. E perciò anche il messaggio divino in tutta serietà viene proclamato e Dio chiama fuori gli ultimi. E come abbiamo cantato qui nel cantico, nella prima strofa, per coloro che sono carichi di peccato, Dio ha dato il suo figliolo per i peccati. Benedetto sia il nostro Signore, né con oro né con argento, ma col prezioso sangue dell'Agnello Dio siamo stati redenti. E specialmente per tutti i giovani, tutti quelli che vogliono riconsacrare la loro vita al Signore, per favore, aggiungete alla vostra fede l'ubbidienza, affinché la parola di Dio possa diventare realtà in voi. Se qualcuno ha il desiderio di venire qui di fronte, potete farlo. Non dovete venire per forza. L'importante è che venite al Signore. E fratelli e sorelle, è realmente sul mio cuore che questo giorno abbia un significato per noi, anche per il futuro, che realmente prendiamo la nostra posizione sulla parola con un cuore riconoscente e che non ascoltiamo più alcun altro, ma come dice il Signore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ora chiediamo al nostro fratello Joseph da Kinshasa di venire e di pregare con noi. Per favore, vieni. Fratello Arben, per favore, sii gentile e traducilo dalla lingua francese. Anche tutti gli altri fratelli da Haiti, dal Guatemala, possa Dio benedirvi tutti. Nostro grande Redentore, noi ti siamo infinitamente riconoscenti a motivo della tua buona parola. Sei tu che ci hai salvati, sei tu che ci hai preconosciuti avanti la fondazione del mondo, ci hai eletti, ci hai predestinati per la salvezza. E noi veniamo alla tua presenza, grazie Padre, secondo la tua parola, secondo il tuo spirito, per la tua grazia che hai sparso abbondantemente in noi. Benedici la parola che abbiamo ascoltato, che sia seminata nel nostro cuore. Dacci la vera fede di credere come dice la Scrittura. Aggiungi alla nostra fede l'ubbidienza affinché possiamo mettere in pratica la tua parola. Dacci lo Spirito Santo affinché siamo condotti in tutta la verità. Signore, che tu possa mettere l'urgenza nel nostro cuore, perché il tuo ritorno è imminente, che possiamo essere pronti affinché possiamo incontrarti nell'aria. Benedici il tuo servitore, rinnova le sue forze, guidalo ogni giorno in tutta la verità e benedici il popolo di Dio in tutto il mondo. Grazie, grande Dio. Sei tu che hai iniziato una buona opera in noi e tu stesso la porterai a compimento per il giorno glorioso del tuo ritorno. Noi te lo chiediamo nel nome potente del Redentore, il Signore Gesù Cristo. Amen. Cantiamo Là fra breve noi saremo. E a questo diciamo amen. Questa non è soltanto una speranza, questa è una certezza di fede nel nostro cuore. Dio non ci ha dato delle promesse vuote, egli sta dietro la sua parola, egli è andato e ha preparato un luogo per noi ed egli ritornerà per portarci con sé. Siate benedetti voi tutti, da tutti i paesi vicini, da tutta l'Europa, da tutto il mondo, da tutta l'Africa, da ogni parte portate i saluti con voi. Nel Canada portate i saluti ovunque. E anche voi portate i saluti con voi. E che tutti siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente e con la piena comprensione, con la chiara rivelazione della parola, tramite lo Spirito di Dio, che ognuno sia benedetto. E che dimoriamo sotto il sangue del patto, nell'ubbidienza della fede, nella volontà di Dio, finché passeremo dal credere al vedere. A Lui, l'Onnipotente Dio, sia la lode e la gloria. Per favore, ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Che il Signore possa benedire ed essere con me e con tutti i fratelli che portano la parola in tutto il mondo. Cantiamo per la gloria del nostro Dio, degno sei tu, degno sei tu. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, volgi il Tuo sguardo su noi tutti e dacci la Tua pace e la Tua benedizione nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. E tutti dicano Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia, cantiamo Alleluia, si lodato.
Alleluia, sei
Amen. Amen.